Voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa sera interrompiamo la nostra serie dedicata a importanti edifici delle Alpi Retiche per parlarvi di un convegno che avrà luogo il 12 settembre. Da 500 anni liberi di credere, gli articoli di Ilans, significato europeo di un evento Grigioni 1526-2026. Ci sono momenti in cui la storia locale cessa di essere una cronaca di provincia e si fa specchio di dinamiche universali. Oggi la nostra trasmissione compie un viaggio a ritroso nel tempo di esattamente mezzo millennio. Un viaggio che va a toccare le radici più profonde della nostra identità alpina, della nostra lingua e soprattutto di un modello di convivenza civile e tolleranza confessionale che ha anticipato di secoli la modernità europea. Nel 1526, mentre l'Europa si avviava a essere dilaniata dalle guerre di religione, nel cuore delle Alpi grigionesi si compiva un piccolo miracolo politico. Lo Stato Libero delle Tre Leghe promulgava gli articoli di Ilans, un atto rivoluzionario che sancì per la prima volta la libertà di coscienza e il biconfessionalismo. E proprio per celebrare questo anniversario, sabato 12 settembre 2026, Poschiavo ospiterà questo importante simposio internazionale promosso dalla PG Valposchiavo, dalla Società Storica Valposchiavo, dalla Chiesa Riformata Grigioni e dall'Istituto di Ricerca per la Cultura Grigione. Ne parliamo oggi con un ospite d'eccezione che ha curato la commissione scientifica del convegno, la storica Saveria Masa. Laureata in lettere moderne a indirizzo storico all'Università degli Studi di Milano, Saveria Masa vanta un'esperienza pluridecennale nella ricerca d'archivio e nello studio delle regioni dell'arco alpino. Ha indagato a fondo le vie di transito storiche, celebre il suo studio sulla via cavallera del passo del muretto tra Valtellina e Grigioni, la storia religiosa post-tridentina e i conflitti confessionali, firmando importanti monografie come quella sul beato Niccolò Rusca. Già coordinatrice responsabile dell'Ecomuseo della Valmalenco dal 22, è l'operatrice culturale della PG Valposchiavo e attualmente coordina e dirige come caporedattrice la storica rivista Quaderni Grigioni Italiani. Benvenuta Saveria Masa.
Grazie, buonasera a tutti.
Saveria Masa, per comprendere la portata rivoluzionaria di quello che accadde a Ilans, dobbiamo prima di tutto sgomberare il campo da una visione idealizzata o romantica della vita alpina del Cinquecento. Spesso immaginiamo le valli svizzere come oasi di pace bucolica, ma in realtà la Repubblica delle Tre Leghe, nata formalmente con il Patto d'Unione del 1524, era un territorio attraversato da fortissime tensioni politiche, sociali e soprattutto fiscali. Ci aiuti a ricostruire questo scenario. Qual era il vero punto di rottura tra le comunità locali e il potere feudale della Chiesa, che poi era incarnato in quel momento dal vescovo di Coira?
Sì, lei ha detto bene, la sua osservazione è davvero pertinente. Non c'era niente di bucolico nelle Tre Leghe di quel tempo, perché dobbiamo immaginare un territorio effettivamente molto frammentato, che però allo stesso tempo era tenuto insieme da un quadro istituzionale, per certi versi anche unico, all'interno del quale il potere effettivo risiedeva proprio nelle singole comunità, nei comuni giudiziari. C'era però un ostacolo a questa autonomia delle comunità, che era rappresentato dal forte potere temporale e feudale del vescovo di Coira. Dobbiamo considerare che a quell'epoca il vescovo non era solo una guida spirituale, ma era anche un grande proprietario feudale, riscuoteva decime, quindi una sorta di tasse molto pesanti, molto onerose per la comunità, e inoltre aveva la facoltà di nominare i parroci, i curati, i quali molto spesso non conoscevano neppure la lingua delle comunità a cui erano destinati. Va da sé che le comunità, le popolazioni si erano fatte sempre più insofferenti nei confronti di una curia che non solo era percepita come distante fisicamente, ma era anche oppressiva, era corrotta. E questo malcontento trovò ovviamente un alleato formidabile nelle idee della riforma protestante, che proprio in quegli anni iniziavano a diffondersi nei grigioni che arrivavano da Zurigo.
Ecco, allora arriviamo a quella dieta federale del giugno 1526 a Ilanz. I delegati delle tre leghe si riuniscono e decidono di mettere nero su bianco 20 articoli che cambieranno per sempre il volto giuridico della regione. Ecco, se dovesse isolare la norma più dirompente, quella che segna il vero spartiacque tra il Medioevo feudale e l'età moderna, Saverio Amasa quale indicherebbe e perché fu percepita come una minaccia intollerabile dalle grandi potenze cattoliche europee?
Sì, senza dubbio indicherei quel diritto che venne riconosciuto a ciascuna parrocchia di eleggere autonomamente il proprio curato, il proprio parroco, e addirittura, se necessario, di poterlo destituire qualora non avesse agito correttamente. Era una disposizione sicuramente destinata a scalzare questa struttura gerarchica tradizionale della Chiesa cattolica, perché andava a trasferire una parte della sovranità in materia religiosa direttamente alla comunità dei laici. Però fu importante anche un'altra decisione, che fu quella secondo cui le decime ecclesiastiche riscosse nelle comunità dovevano rimanere nei territori, proprio per essere utilizzate a sostegno dei poveri, per esempio per l'istruzione pubblica, invece di andare a ingrassare le casse della curia diocesana di Coira. Va da sé che per il potere vescovile si trattò sicuramente di un colpo durissimo, perché questo metteva in discussione innanzitutto l'autorità spirituale del vescovo, ma anche, diciamo pure, soprattutto la base economica. Ed è proprio un po' questo il punto dolente, perché per le monarchie cattoliche dell'Europa del tempo il modello che emergeva nei grigioni poteva sembrare molto pericoloso, perché era un modello unico, per certi versi dimostrava come una singola comunità politica potesse darsi regole proprie, amministrarsi autonomamente, anche con delle istituzioni collettive, e con questo poter limitare il potere ecclesiastico, quindi senza dipendere da un re, da un signore, dall'autorità indiscutibile di un vescovo. Insomma, in poche parole, era un modello di autogoverno che minava e metteva in discussione quei fondamenti stessi dell'ordine politico e religioso dell'Europa di quell'epoca.
Furono i primi?
Furono i primi.
Prima di giungere però agli articoli di giugno, all'inizio di quello stesso anno, nel gennaio del 1526, Ilanz era stata teatro di una celebre disputa teologica pubblica, in un'epoca in cui le divergenze dottrinali venivano solitamente risolte con il rogo o con le armi. Le tre leghe scelsero la via del confronto verbale, mettendo di fronte il riformatore Johannes Commander e i teologi cattolici. Ecco, come si svolse questo dibattito e in che modo questa attitudine al confronto pacifico ha plasmato quello che oggi noi definiamo il pragmatismo svizzero o biconfessionalismo?
Sì, la disputa di Ilanz del 1526 fu un momento proprio di grande confronto, di tensione anche intellettuale e politica, che contrappose l'allora vescovo di Coira, che è Paul Ziegler, al teologo Johannes Commander, che sappiamo principale riformatore di Coira, era stato accusato dal vescovo di eresia. Per cui le tre leghe convocarono questo incontro, ed è interessante notare proprio come essi imposero che la disputa si svolgesse sulla base delle sacre scritture e che soprattutto si tenesse in lingua volgare dell'epoca, ovviamente, perché tutti potessero comprendere. Alla fine di questa disputa non ne uscì un vincitore formale, ma è interessante notare come quel confronto dimostrò che le due confessioni potevano coesistere e anche discutere sul piano del diritto e della parola, appunto, senza scannarsi reciprocamente. Ed è proprio questa, no? Questa attitudine, se vogliamo, molto pragmatica di mettersi d'accordo, in sostanza, che portò proprio alla nascita di un sistema biconfessionale unico per quell'epoca. Ogni comune grigionese poteva decidere a maggioranza quale fede adottare. Ovviamente nei paesi in cui la popolazione era divisa pressoché a metà, cattolici e riformati si organizzavano per l'utilizzo in comune delle chiese, quindi condividere lo stesso edificio, alternandosi negli orari delle funzioni, e insomma una forma di tolleranza quotidiana che sicuramente nel resto d'Europa era una pura utopia.
Eppure questa straordinaria pagina di tolleranza ha conosciuto anche pagine particolarmente buie, soprattutto quando lo sguardo si sposta verso i territori sudditi, a sud delle Alpi, come la Valtellina, Chiavenna, Bormio. Lì il biconfessionalismo non fu vissuto come un'opportunità di libertà, ma come un'imposizione forzata che esasperò gli animi fino a sfociare nel tragico Sacro Macello del 1620. Perché questo modello così efficace nelle valli grigionesi fallì così drasticamente nei baliaggi meridionali?
Fallì perché nelle Tre Leghe il biconfessionalismo, come abbiamo visto, è il risultato di una scelta democratica che parte dal basso, cioè maturata dalle comunità locali. In Valtellina e Valchiavenna questo non avviene, anzitutto perché Valtellina e Contadi erano sudditi delle Tre Leghe, non erano liberi cittadini equiparati al resto dei grigioni. E in secondo luogo perché, essendo i valtellinesi e i valchiavennaschi nella quasi totalità cattolici, ecco, l'imposizione di questo biconfessionalismo venne un po' vista come una sorta di strumento di propaganda religiosa. Infatti, quando il governo delle Tre Leghe tentò di garantire questa libertà di culto alle minoranze riformate, che in tutto rappresentavano neppure il 10% della popolazione, e in più c'è da aggiungere questo: a un certo punto proibirono al vescovo di Como, sotto la cui diocesi appartenevano queste due valli, gli proibirono di venire in Valtellina e Valchiavenna ed esercitare la propria pastorale, cioè lui non poteva venire a fare le visite pastorali. Quindi i valtellinesi interpretarono questa politica come una minaccia alla propria identità religiosa. Quindi si aggiunga poi che questa frattura confessionale fu strumentalizzata molto abilmente dalle potenze straniere, in primis la Spagna cattolica che controllava il vicino Ducato di Milano. Quindi da questa combinazione di tensioni religiose, di conflitti politici, di ingerenze internazionali, scaturì poi, come sappiamo, una miscela esplosiva che sfociò nella grave rivolta del 1620 e poi con il grave ventennio di guerre devastanti che ne seguì.
Ma erano molti i comuni biconfessionali in Valtellina?
In Valtellina non erano moltissimi, più che altro la riforma attecchì nei grossi borghi di Borbegno, di Sondrio, di Teglio e di Tirano e naturalmente a Chiavenna. Non attecchì in quel di Bormio, se non in minima parte.
E praticamente come facevano? Dovevano rivedere le cappelle ogni domenica?
Sì, qui nasce un po' questa difficoltà di convivere, perché gli articoli di Lanz imponevano alle comunità valtellinesi, laddove era possibile, di cedere una chiesa per il culto dei riformati. Ma a quell'epoca, dobbiamo pensare che siamo ancora prima dell'epoca post-tridentina, le chiese non erano molte, e quindi ce n'erano una anche solo per comunità, per cui erano da dividere, e questo causò in tanti casi veramente delle liti, dei conflitti, anche dei dispetti reciproci. Insomma, è tramandato questo detto per cui quando c'era la processione dei cattolici i riformati suonavano le campane o viceversa, insomma, giusto per darsi fastidio. Ma queste erano minime cose rispetto a un astio che però ribolliva sotto e che era dovuto più a ragioni economiche, cioè dovuto al fatto che proprio sempre per questi principi, per queste decisioni di Lanz, i singoli comuni valtellinesi e chiavennaschi dovevano utilizzare i proventi dell'amministrazione locale per stipendiare sia il curato cattolico quanto quello protestante, anche laddove magari c'era una comunità di pochissime persone, 8-10 persone. Insomma, questo sicuramente esacerbò un po' gli animi.
in alcuni casi si trovarono delle soluzioni pragmatiche. Addirittura la comunità cattolica finanziò la costruzione di una chiesa protestante.
Sì, ecco, per quel che mi compete sono sicura che ci fu, posso testimoniare il caso della comunità di Chiesa in Valmalenco, ma sicuramente anche altre comunità in Valtellina. A Chiesa i cattolici, pur di liberarsi dei riformati all'interno della loro chiesa tradizionale, contribuirono con grandi quantità di denaro per costruire una chiesa per il culto riformato.
Arriviamo così alla giornata di sabato 12 settembre, Poschiavo, terra biconfessionale per eccellenza e storico crocevia di culture, diventa la capitale di questa memoria con il simposio internazionale da 500 anni liberi di credere. Ecco, scorrendo il programma colpisce la qualità accademica dei relatori invitati. Saveria Masa, ci presenti la struttura di questa giornata di studi a Casa Torre.
Sì, il convegno si aprirà alle ore 9 a Casa Torre e si articolerà sostanzialmente su tre filoni. Nella prima parte analizzeremo il contesto giuridico e politico degli articoli di Elans, cercando di capire come questo testo abbia influenzato la nascita dello Stato moderno svizzero. Relatori come il professor Paolo Stinelli e la dottoressa Stefania Salvadori ci aiuteranno a contestualizzare l'evento anche nel quadro europeo. Successivamente con il dottor Fabrice Flückiger e il teologo Fulvio Ferrario sposteremo l'attenzione sull'impatto teologico e sociale della riforma e infine con il professor Guglielmo Scaramellini, il dottor Federico Zuliani e con il professor Massimo della Misericordia, che chiuderà i lavori, l'attenzione si concentrerà prevalentemente sull'impatto della riforma nelle valli meridionali, appunto, e sui complessi equilibri di frontiera con l'Italia. Ovviamente l'obiettivo del convegno non sarà quello di fare una celebrazione acritica di questo evento storico, ma quella di analizzare anche con rigore scientifico le luci e anche le ombre di questa eredità.
Ecco, un aspetto lodevole di questa iniziativa è l'attenzione rivolta al futuro della ricerca. Voi avete promosso un bando di selezione per consentire a studenti di master, dottorandi, giovani ricercatori di partecipare attivamente. Ecco, qual è stata la rispondenza?
Sì, la risposta è stata davvero superiore alle aspettative, ne siamo veramente felici, con candidature che sono giunte da diverse università, sia svizzere che italiane, e abbiamo voluto fortemente questo bando perché siamo convinti che la ricerca storica debba essere un cantiere sempre aperto e, come giusto che sia, un passaggio di testimone a un certo punto. E abbiamo selezionato quindi alcuni giovani ricercatori e ricercatrici a cui verrà permesso di prendere parte attiva alle presentazioni del convegno, al dibattito collegato, e siamo sicuri che il contributo porterà anche sguardi nuovi in futuro, magari anche nuove metodologie e nuove scoperte d'archivio. Come giustamente lei aveva già osservato, la storia degli articoli di Lanz parla di libertà di coscienza, di gestione dei beni comuni, di democrazia diretta, che sono temi straordinariamente attuali e che i giovani sanno veramente leggere con una sensibilità contemporanea, quindi siamo molto felici di aprire le porte anche a loro.
Saveria Masa, ci sarà un prodromo a questa giornata di studio, così per immergersi in questa atmosfera cinquecentesca?
Sì, ci introdurremo nell'atmosfera cinquecentesca già venerdì sera, quindi venerdì 11 settembre, presso la chiesa di Brusio. Offriremo un bellissimo concerto d'organo pubblico, gratuito, aperto a tutti. Il maestro Michele Melazzini suonerà lo storico organo Serassi e sarà intercalato da letture e narrazioni a cura di Paolo Tonina. Sarà un viaggio sonoro e narrativo a un tempo e quindi molto suggestivo, che ci aiuterà anche proprio predisporre, chissà, l'animo, ci siamo sicuri di sì, a queste riflessioni storiche che poi affronteremo il giorno dopo a Poschiavo.
E per chi volesse partecipare?
Sì, ci sono ancora alcuni posti a disposizione. Per semplici necessità organizzative abbiamo così caldamente consigliato la prenotazione entro il 4 settembre. Per informazioni e prenotazioni basta scrivere a Palposchiavo @pg.ch o telefonare allo 081 834 6317.
Grazie Saveria Masa per essere stata nostra ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, termina qui, torna come sempre venerdì prossimo.